Bene, sono le 8:30. Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati. Domenica prossima è la quinta domenica del tempo di Quaresima e stiamo ormai arrivando alla Settimana Santa, all'inizio della Settimana Santa, e come vedremo le letture che la liturgia ci offre sono proprio in questa prospettiva, perché sia la prima lettura sia il Vangelo avranno un po' come tema, come la vittoria sulla morte, la vita che vince la morte. E allora io leggo, vedete, la prima lettura è tratta dal capitolo 37 di Ezechiele, la liturgia ci fa leggere solo, ci propone solo due versetti, il versetto 12 e il versetto 14, però credo che sia bello leggere almeno un po' di più il capitolo 37 di Ezechiele. Lo leggiamo velocemente, naturalmente. Ricordate che siamo nel contesto dell'esilio. Ezechiele è un sacerdote di Gerusalemme che viene deportato in Babilonia. E allora, vivendo con lui stesso deportato, e vivendo con gli altri deportati, a un certo punto sentirà che il Signore lo chiama a un ministero di parola, di una parola profetica, di una parola di speranza. E allora il capitolo 37 dice: la mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto a esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse: figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io rispose: Signore Dio, tu lo sai. Ed egli mi replicò: profetizza su queste ossa e annuncia loro: ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne. Su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Allora, è una visione profetica. E naturalmente dobbiamo sempre ricordare che la domanda è successo veramente, cioè Ezechiele è stato portato, eccetera, è una domanda a cui il testo non risponde, perché il testo a cui, cioè la domanda a cui il testo vuole rispondere è: che significato ha? Quindi ha visto veramente delle ossa? Sicuramente avrà visto tanta morte, ha visto la morte del popolo, la presa dei babilonesi di Gerusalemme intorno al 587 avanti Cristo, che sarà proprio una Shoah. La Shoah significa catastrofe, per cui lui se la porta nel cuore questa morte, no? L'ha vissuta. E allora, ecco, no, questa morte così grande, pianura piena di ossa. E questa domanda, possiamo pensare, no, un'esperienza profonda di preghiera che Ezechiele ha con Dio, no, in cui si sente così, il Signore che, quasi provocandolo, gli dice: figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Cioè, potrà la morte essere superata, essere vinta? e la morte è l'esperienza più, forse, come dire, l'esperienza, l'unica esperienza definitiva in maniera assoluta che noi facciamo, no? È l'unica cosa certa, che la sperimentiamo nelle persone che ci hanno preceduto, e che poi per la Bibbia la morte è sì la morte, quella dell'ultimo giorno, ma anche quella che da vivi ci fa morire, per cui le malattie, l'ingiustizia, la violenza, tutto quello che uccide la vita, pur lasciandoci vivi, ma distrugge la vita. E che tante volte questo, no, che questa morte che è conseguenza di quel male che tante volte sentiamo quasi invincibile. No, stiamo vivendo in dei tempi difficili che qualche anno fa non ci aspettavamo, no, questo riarmo mondiale. No, anche l'Italia, che sui giornali c'è che spenderemo, no, 800 miliardi, qualcosa del genere, no, per il riarmo, per la morte. E allora la domanda che il Signore appunto dice, secondo te questa morte potrà essere vinta? E, non so se avete visto il secondo film di Liliana Cavani su San Francesco, ne ha fatti due, no? E il secondo era quello con Mickey Rourke, ok, questo attore americano. E c'è questa scena in cui Francesco insieme a Leone vanno dal Papa a Perugia. Il Papa gli aveva chiesto di scrivere una regola, una prima regola del suo movimento, no, che iniziava. E allora loro arrivano e trovano la chiesa vuota, perché il Papa era morto e tutti erano corsi a Roma per eleggere, no, e il nuovo Papa. E tra l'altro il Papa cadavere era stato abbandonato, era caduto dal baldacchino, era lì per terra, cadavere, al che Francesco con Leone prendono il cadavere del Papa, lo mettono sul baldacchino e Francesco dice a Leone: inginocchiamoci davanti al Papa. Allora si inginocchiano davanti al Papa e Francesco dice a Leone: Leone, cosa siamo venuti a fare qui? E Leone dice: a portare la regola al Papa. Bene, dice Francesco, leggila. E Leone dice: ma è morto. E Francesco dice: ma anche se è morto non può sentire? Allora ecco, no, c'è una parola che possa essere udita anche, no, che possa superare la morte, possa essere udita anche dai morti, ossa inaridite, udite la parola del Signore. C'è una parola del Signore che può penetrare la morte. La morte noi non sappiamo cos'è, nel senso che quando la vivremo ci entreremo, no? Cioè le culture antiche le hanno sempre visto come un passaggio in cui si è separati però tra i morti e i vivi, no? E allora in qualche modo una parola che può vincere ogni separazione. E allora dice: io profetizzai come mi era stato ordinato, e mentre profetizzavo sentì un rumore e vidi un movimento tra le ossa che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai ed ecco apparire sopra di esse i nervi, la carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse: profetizza allo spirito, profetizza figlio dell'uomo e annuncia allo spirito, così dice il Signore Dio, spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. Io profetizzai, come mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande sterminato. Mi disse: figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi vanno dicendo: le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Allora, intanto questo spirito, no? Lo spirito che per noi cristiani arriveremo a cogliere qualcosa che ha a che fare proprio con il mistero di Dio Trinità. Questo spirito che in ebraico si dice Ruah, e che in ebraico, vedete, mentre da noi spirito, la parola anche spirituale ci fa pensare normalmente a cose un po' inanimate, scusate, immateriali, perché noi un po' di concezione greca, no? Abbiamo sempre questo dualismo di cose immateriali, spirituali, e cose invece materiali, il corpo, eccetera, la materia. E nella concezione ebraica antica, spirito è aria, aria che si muove. E gli ebrei antichi non avevano concetti astratti. Se voi ci pensate, noi pensiamo delle cose immateriali, no? Cioè, pur non avendone esperienza, però noi abbiamo dei concetti astratti, no? Che non hanno direttamente una... Per gli ebrei antichi no, per cui Ruach è aria che si muove, vento, no? Vieni dai quattro venti, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti. Vedete, aria, è aria che si muove. È aria che si muove in questo nostro tempo, in questi nostri anni. Noi siamo molto attenti all'aria che si muove, che è quella che penetra nelle nostre narici e arriva ai nostri polmoni, e che si chiama respiro, no? Siamo sempre attentissimi a come respiriamo, tutti quanti abbiamo il saturimetro, no? Eccetera, eccetera. E per cui quando respiriamo bene siamo in salute e siamo vivi. E pensate, quando noi professiamo il credo la domenica, a proposito dello Spirito Santo, diciamo: credo nello Spirito Santo che il Signore è dalla vita. Per cui spirito è la vita di Dio, la vita di Dio. Ed è interessante che queste ossa inaridite non sono solo i cadaveri che sono rimasti magari abbandonati e non sepolti a Gerusalemme, sono i deportati che non hanno più speranza. La morte in qualche modo già opera nella disperazione. Pensate che anche in alcune tradizioni cristiane orientali il peccato per eccellenza è la disperazione. Perché quando non c'è più speranza, tu togli tutto. Togli tutto. E allora dice il Signore, no? Perciò profetizza e annuncia loro, così dice il Signore: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Questo annuncio è per i deportati. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò, parola del Signore. È bello anche il Salmo che la liturgia ci propone, che De Profundis, no? Cioè il Salmo che tante volte si prega ai funerali, e che lo leggo soltanto, no? Dice: dal profondo, dall'abisso, a te grido, oh Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà resistere? Ma con te è il perdono. così avremo il tuo timore. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora. Più che le sentinelle e l'aurora, Israele attende al Signore. Perché con il Signore è la misericordia, e grande è con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Vedete, no, questa vita che è ristabilimento di una relazione. Ricordate che il Signore tramite Ezechiele dice: io vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio, o popolo mio. Cioè la relazione tra noi vincerà la morte. La relazione tra noi vincerà la morte. E anche il Salmo in qualche maniera dice questo, no? Cioè che io nel mio profondo, nell'abisso in cui sono caduto e da cui grido, qualcuno possa ascoltare la mia voce. Interessante che nella Bibbia non c'è descrizione del paradiso, dell'inferno, del purgatorio proprio, ma noi abbiamo delle immagini che ci vengono dal divin poeta e quindi tante volte pensiamo, eccetera. La Bibbia parla di, come dire, di vita e di morte, nel senso di morte come separazione, rottura di una relazione, e come vita è proprio questa relazione che nessuna morte può tagliare. Una relazione che supera quel momento, quell'esperienza che noi facciamo della separazione definitiva, così come la viviamo, che è l'amore. Vado al Vangelo e, come vedete, nelle ultime domeniche la Chiesa ci sta proponendo dei brani dal Vangelo di Giovanni. Abbiamo letto la Samaritana, abbiamo letto il cieco nato e adesso leggiamo Lazzaro. E ricordate che nella narrazione giovannea questi, tra virgolette, miracoli, perché dico tra virgolette? Perché Giovanni non li chiama miracoli, li chiama segni. Quindi segni che dicono un significato. Non sono dei gesti straordinari, eccetera. Segni che dicono un significato che Gesù, nei discorsi che fa, preannuncia. Per esempio, a proposito della Samaritana, Gesù dirà: io sono l'acqua viva. E quindi tutto il racconto della Samaritana è dell'acqua. Per il cieco nato, Gesù dirà: io sono la luce del mondo, il cieco nato. E adesso, a proposito di questo brano, io sono la vita, io sono la resurrezione e la vita. E allora il brano ci parla che un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. Conosciamo questo brano e normalmente questo brano viene chiamato la resurrezione di Lazzaro. Ora attenzione, per essere precisi dobbiamo dire che non è giusto chiamare questo brano la resurrezione di Lazzaro. Sarebbe meglio chiamarlo la rianimazione di Lazzaro, nel senso che noi per resurrezione intendiamo una condizione in cui non si muore più. E in questo senso, per noi cristiani, l'unico risorto è Gesù. Perché Lazzaro, non sappiamo quando, poi è morto. E per cui, però questo segno naturalmente parla, ecco, di quello che Gesù poi vivrà. E allora l'introduzione ci presenta appunto questi amici di Gesù. Li conosciamo, anche Luca parlerà di Marta e Maria, non quel brano che tutti conosciamo. E quindi è bello anche questa dimensione umana. Gesù era un uomo, pienamente uomo, che aveva degli amici e delle amiche. E allora questi amici appunto di Betania, che è un villaggio, oggi è una cittadina grande, e abitata appunto da palestinesi nei territori occupati, e a piedi, io l'ho fatto una volta prima che gli israeliani costruissero l'infelice muro, e ci vuole 2 ore. Da Gerusalemme, dal centro più o meno, a Betania ci sono 2 ore di cammino, quindi non era un posto lontano. E allora questo Lazzaro è malato, e qui c'è anche una stranezza, perché Giovanni ci dice che Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Di per sé Giovanni questa scena non l'ha ancora raccontata, cioè la racconterà dopo, nella narrazione e nell'altro capitolo, nel capitolo 12, dove poi Giovanni parla di questa Maria che farà questo gesto sul Signore. Allora è un po' strano, probabilmente possiamo pensare a un'interpretazione che ai primi cristiani a cui Giovanni stava scrivendo, loro sapevano di Maria, per cui anche se nella narrazione verrà dopo, le persone che leggevano sapevano già di questa Maria. E allora le sorelle che mandano a dirle: oh, Signore, ecco, colui che tu ami è malato, è il suo amico, Gesù è legato da un affetto nei confronti di Lazzaro, no? E possiamo pensare che in Lazzaro ci siamo tutti noi. Tra l'altro questa cosa, colui che tu ami, è la stessa parola del discepolo amato, che come sappiamo nel Vangelo di Giovanni sarà una figura molto importante, no? Per alcuni studiosi Lazzaro potrebbe essere il discepolo amato, non si sa, no? E fra l'altro sul discepolo amato sapete che ci sono anche lì tante interpretazioni, da chi dice che è solo una finzione letteraria per dire che tu, lettore di questo Vangelo, sei chiamato a scoprirti discepolo amato, no? Dal Signore. E per cui è questo Dio amico degli uomini, come nella liturgia orientale si canta tante volte, no? Questo Dio filantropo, questo Dio amico degli uomini. E allora il tuo amico, colui a cui tu vuoi bene, è malato. All'udire questo Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù dice qualcosa di simile, vi ricordate del racconto del cieco nato, quando i discepoli, vedendo questo cieco nato, gli dicono: ma maestro, questo è nato cieco perché ha peccato lui nel grembo della madre o perché sta pagando per il peccato dei genitori? E Gesù dice: non è né l'uno né l'altro, ma perché in questo non si mostri la gloria di Dio. E come anche in quella occasione dicevo che in tutta la Bibbia e anche Gesù non dà una risposta definitiva al perché del male del mondo. La grande domanda: perché il dolore innocente? Nella Bibbia no, ci sono dei tentativi, ma non c'è. E anche Gesù non la dà mai. E Gesù è piuttosto interessato a fare qualcosa nel dolore del mondo, ad operare per il bene delle persone, ma non ci dà una risposta teorica che ci soddisfi. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro, e quando sentì che era malato rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Non sappiamo bene perché Gesù si ferma. Ci aspetteremmo che Gesù risponda no, immediatamente e corra dal suo amico, lui si ferma. E probabilmente forse è legato anche al significato del racconto, non lo sappiamo. Poi disse ai discepoli, andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero, Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose, non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi soggiunse loro, Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli, Signore, se si è addormentato si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Vedete, qui torna sempre quella non comprensione no, tra di significato, tra i discorsi che fa Gesù e quello che magari comprendono i discepoli. Già l'abbiamo visto nella Samaritana, a proposito dell'acqua viva, che la Samaritana dice, ma tu mi parli di acqua viva, ma non hai un secchio per poter prendere quest'acqua. Ma Gesù sta parlando di un'altra acqua. Come anche Nicodemo, ricordate, quando Gesù gli dice bisogna rinascere dall'alto, Nicodemo dice come facciamo ad andare nel grembo di nostra madre. E allora anche qui Gesù parlava, allora Gesù disse apertamente, Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato lì, affinché voi crediate, ma andiamo da lui. E forse anche in questa difficoltà dei discepoli a cogliere che in quel sonno di cui Gesù sta parlando, cioè il sonno della morte, e forse ci può essere anche proprio la fatica che noi facciamo a voler parlare della morte, a coscientizzare la morte, no? Noi in qualche modo tendiamo a rimuoverla, a non pensarci, a non pensarci. E io credo che come Chiesa e come comunità cristiana noi manchiamo a quel, come dire, quel prepararci a morire. Non ne parliamo mai, anche come comunità cristiana. Cioè, io ho sentito dire, ma non li ho fatti, che le generazioni che ci hanno preceduto c'erano dei ritiri di preparazione alla buona morte. Però non dico che dobbiamo riprenderli, cioè, ma però l'idea, no? Che anche noi possiamo pregare qualche volta, no? Sulla morte che incontreremo, ci auguriamo il più lontano possibile, ma incontreremo. No? E credo che poi la fatica che tutti fanno, il mondo fa, no? Cioè i medici ci possono dire come fanno fatica negli ospedali a dire ai parenti che il 93enne, 95enne che sta lì è, no, eccetera, si vuol fare l'intervento, eccetera, eccetera, di dire, guardi, questo intervento potrebbe morire, no? Fanno fatica a dire la parola, questo me lo dicono i medici, no? A dire la parola morire. Come cristiani, credo che, no, forse, non perché siamo bravi, non perché, ma semplicemente perché cerchiamo di radicarci in Cristo Signore. Con la nostra povera fede cerchiamo di aiutarci a mettere radici in Lui e a partire da Lui, no, poter, come dire, parlare anche dell'amore. In Cristo che è morto e risorto. E allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli, andiamo anche noi a morire con Lui. Non sappiamo bene il significato di questa frase, no? Perché può essere letta col dire perché i discepoli hanno detto: ma non possiamo tornare in Giudea, no? Hanno appena cercato di lapidarti, no? Alla fine del capitolo 10, e quelle pietre che dal capitolo 7 fino al capitolo 10 c'è una lunga discussione con i farisei e con gli scribi, e all'interno di quei capitoli c'è l'episodio dell'adultera. Vi ricordate, dove avevano tutto organizzato per lapidarla, erano già con le pietre. E alla fine, in quel dialogo con Gesù che li aveva spiazzati, loro avevano lasciato cadere le pietre. Alla fine del capitolo 10 le avevano riprese per lapidare Gesù. E allora i discepoli dicono: guarda, li stavano facendo fuori. Che facciamo? Andiamo a morire con lui. Può essere qualcosa di dire: vabbè, non lo capiamo, andiamo a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Attenzione, nella mentalità ebraica antica, dire che un uomo era già da 4 giorni nel sepolcro significava che era morto. Cioè, l'idea qual era? Che nei giorni precedenti lo spirito, in qualche modo, del morto ancora non girasse in qualche modo. Era un, no, anche noi, non lo so, no, avevamo, cioè mi ricordo, mi hanno detto quando ero piccolo che quando c'era un morto in casa si lasciava la porta aperta perché di notte, no, l'anima del defunto andava via. E tanti, potremmo raccontarne anche altri, no, di riti, cioè, come dire, noi per questo esodo, questa uscita, no? Allora il pensare che 4 giorni era il dire è morto e basta. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Queste due sorelle che conosciamo anche per Luca, anche qui vengono fuori un po' anche in un carattere un po' più attivo, quello di Marta, e un po' più, come dire, meno attivo, non saprei bene come dire, no? Più tranquillo, più pacifico, quello di Maria. E dice, Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ed è un rimprovero quello che Marta fa, no? È un rimprovero. E la Bibbia, per dire, i Salmi, sono pieni di rimproveri a Dio. Noi siamo stati educati che non dobbiamo nessun pensiero cattivo nei confronti di Dio. No, nelle confessioni si sente ancora qualcuno che dice, come peccato, no? Ho pensato male di Dio. No. E uno dice, vedi, i Salmi sono pieni di questi peccati, no? Perché nei Salmi si dice, dove sei, Signore? No, ma dormi? Dove sei stato? No? E cioè, in una relazione, questo magari il popolo ebraico, coloro che credono, ce l'hanno più come tradizione, no? Si può anche utilizzare in una relazione in cui si è insieme, si può anche dire delle parole forti, no? Per scuotere. E allora prendiamola, no? Con tutta la forza, questa frase, questa donna che va da Gesù e le dice: non ci sei stato. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Che cosa spera Marta? Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella resurrezione dell'ultimo giorno. Vedete che cosa spera Marta, no? Perché cioè, quando Gesù le dice tuo fratello risorgerà, lo so, nell'ultimo giorno risorgerà, ma adesso è morto. Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita. Vedete la frase che questo brano vuole, no, significare. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà per sempre, in eterno. Credi questo? Io sono la resurrezione e la vita. Vedete, il Signore Gesù è portatore di una vita che nessuna morte può fermare per sé, chiudere per sé. Ricordate, l'altra sera lo ricordavo in un incontro con una comunità parrocchiale a Palo del Colle, quel bellissimo racconto che padre Spidlich aveva ricevuto, tra l'altro, no? A proposito di una sulla fede nella resurrezione, e era stato presso, lo ricordo, molti di voi l'hanno già sentito, ma lo ricordo velocemente, era stato presso un monastero di suore, e la badessa, a un certo punto, accogliendolo e parlando con lui, aveva voluto raccontargli la vicenda di una suora anziana che da poco era morta, ma che negli ultimi anni, a partire dalla malattia che aveva vissuto, era entrata in una negatività totale. Non credeva più, ma non soltanto questo, insultava, trattava male tutte quante le suore che cercavano di aiutarla, perché come sappiamo non è vero che la sofferenza di per sé migliora, no. La sofferenza sì, ma anche nella sofferenza possiamo dare il peggio, no? E lo vediamo. E questa donna era entrata in questa dinamica per cui rendeva la vita delle suore che cercavano di aiutarle un inferno. Per cui a un certo punto le suore andavano dalla badessa e dicevano: io non ci vado più. E allora a un certo punto era andata una novizia ad aiutarla, e questa novizia aveva retto, no? Cioè si era presa tutte le cose, tanto che a un certo punto questa suora anziana le dice: sai, io credo. E questa novizia era rimasta, no, così, dice: sì, perché io ho visto come tu mi hai voluto bene, nonostante io ti abbia trattato in questo modo terribile, e io credo che un bene così non può andare perduto. Un bene così non può andare perduto. La nostra fede in Cristo risorto non è tanto qualcosa di, come dire, di una riflessione che uno dice, e in qualche modo aver percepito per suo dono una vita così bella, così piena, così forte, che ci dice in qualche modo che è più forte di ogni mondo. Allora, per quello, vedete, noi non crediamo nella resurrezione come fenomeno generale, no? Cioè, uno dice: ma tu credi che risorgeremo? Noi non crediamo i cristiani non credono nella resurrezione in generale. Noi crediamo in Cristo risorto. Per noi è Cristo che ha vinto la morte. Quest'uomo, questo che ha vissuto in una maniera così piena che in qualche modo, no, ha vinto la morte. Gli rispose: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: il Maestro è qui e ti chiama. Udito questo, ella si alzò e andò subito da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: dove l'avete posto? gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Marta e Maria, in qualche modo, Marta, vedete, è attiva, no? Per cui quando le hanno detto di Gesù, lei è uscita, le è andata incontro, gli ha parlato, è stato noce. E Maria invece è rimasta lì a piangere. E quando va da Gesù, no, piangendo, Gesù si commuove e piange con lei. Attenzione, Marta e Maria in qualche modo rappresentano due modalità con le quali noi normalmente reagiamo alla morte. Cioè nel senso che di fronte alla morte c'è chi dice dobbiamo andare avanti per forza, quindi bisogna prendere le cose in mano, bisogna andare avanti. E c'è chi, di fronte alla morte dell'altro, muore, si lascia andare. In qualche modo Marta e Maria dicono, e io credo che anche, vedete, Gesù si avvicina alle due sorelle con l'attenzione a come ciascuna è. Vedete, con Marta ci parla. Marta è lì, eccetera, con Marta ci parla, con Maria ci piange insieme. Gesù si avvicina alle persone, no? È bello questo, no? Credo c'è un amore attento a come ciascuno di noi è, perché poi questo significa amare, no? Amare significa che tu non ami in generale, tu ami una persona con un nome, con un carattere, con una storia, no? Quelli che dicono io amo tutti allo stesso modo, no, perché noi siamo diversi. Allora chi ama veramente, come dire, cerca il sentiero giusto per arrivare a quella persona. E il Signore è così per ciascuno di noi, no? Il Signore ci ama di un amore particolare, unico, per ciascuno di noi. Ed è anche molto forte questo scoppiò, molto turbato, si commosse profondamente, è molto turbato, no? E Gesù è colui che sa piangere. E noi nella nostra cultura, noi uomini non dobbiamo piangere. Io ricordo mio papà che in cielo, che ai funerali era lì, quando arrivava a casa scoppiava in pianto. Ma non si poteva prevedere che era, perché la nostra cultura maschilista legge come un segno di debolezza piangere. E invece Gesù era uno che, e fra l'altro ci dice che sono beati coloro che sanno piangere. Coloro che sanno piangere con chi piange, sanno versare lacrime, no? Per il dolore degli altri, si lasciano toccare e commuovere profondamente. E notate qui scoppiò in pianto, no? È qualcosa che scoppiò in pianto. Queste lacrime che ricordano quel bellissimo Midrash, sono questi racconti biblici di commento a brani dell'Antico Testamento, no? Alla loro Bibbia ebraica, e del cosiddetto della legatura di Isacco. Che noi chiamiamo del sacrificio di Isacco, no? Cioè nel senso che c'è un Midrash che dice che quando Abramo sta andando con Isacco per sacrificarlo, intanto Isacco, secondo la tradizione ebraica, non era un bambinello, no, come dire, inconsapevole che il papà anziano col bastone sta portando secondo l'ordine di Dio, come lui l'ha compreso, per sacrificarmi. Ma secondo la tradizione ebraica Isacco aveva 37 anni, quindi era un adulto che sapeva quello che il padre voleva fare di lui e voleva quello che il padre voleva. Per noi cristiani naturalmente ci rimanda a un altro figlio che voleva quello che il padre voleva. E allora, arrivati al Monte Moria, Isacco si stende sulla catassa di legna e chiede di essere legato, per questo la legatura di Isacco. E allora Abramo prende la torcia per accendere la catassa della legna, solo che Isacco piange, Abramo piange, e le lacrime dei due sono così abbondanti che bagnano la catasta, no, della legna, il fuoco. E allora sono queste lacrime, no, che dicono questa misericordia, come dice il Salmo, no? Appresso di te la misericordia. Cioè questo amore che assume la nostra morte. Che dice una relazione che non viene mai meno, non verrà mai meno, perché l'amore di Dio è per sé. In fondo questo è quello che noi poi nella Settimana Santa e anche nelle letture, in quello che celebreremo, noi vedremo la potenza di un amore di Dio che non viene meno verso di noi, nemmeno di fronte alla morte. E alla morte ingiusta. Cioè come Dio è straordinario, no? Cioè stupefacente, per noi impossibile pensare, no? Come Dio possa continuare ad amarci. Io non so voi, no? Ma in questi tempi in cui i pensieri tante volte, perché noi vediamo tante notizie che continuano a sembrare che a farci vedere che le cose stanno andando male in peggio e non sappiamo dove arriveremo. E allora qualche volta io mi dico, no, non abbiamo imparato niente. Non abbiamo imparato niente. Abbiamo vissuto, no, il secolo passato con le guerre che hanno fatto milioni di morti. Pensando ai nostri parenti, in tutte le nostre famiglie, no? C'è qualcuno che è morto in guerra, a Grottaglie ci sono stati bombardamenti perché c'era l'aeroporto, tanta gente è morta, no? Allora magari qualcuno che era anche nostro parente, più i nostri nonni. Allora pensare che queste persone sono state recise, avevano dei sogni. Volevano sposarsi, amavano una donna, amavano un uomo. E allora il pensare che noi non abbiamo imparato niente, e che allora vuol dire, Signore, ma come fai ad amarci? Come fai a volerci? Allora, e questa, come dire, questa opera di grande, questo stupore di un amore di Dio per noi inconcepibile, cioè supera le nostre categorie, supera le nostre misure. È un amore senza misura. Il Signore tante volte nell'Antico Testamento dice: io sono Dio, non sono un uomo. No? Per cui, come dire, ha veramente una misura che è buona notizia per noi. Dissero allora i giudei: guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse. Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro, era una grotta, e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Interessante che il Signore vuole nella sua opera di vittoria sulla morte vuole coinvolgere noi, cioè dice: togliete la pietra, cioè fidatevi della mia parola e provate a compiere dei gesti di vita, di risurrezione e non di morte. Gli rispose Marta: Signore, già manda cattivo odore, e lì da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi hai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Vedete, esci, Lazzaro. Cioè, il chiamare per nome, no? E la relazione che può far venire fuori dalla morte. Questo Signore che ci chiama per nome, che non dimentica il nostro nome. Nell'Antico Testamento tante volte, e anche Gesù lo dirà in un Vangelo, nell'Antico Testamento si dice che i nostri nomi possano essere scritti sul libro della vita. No, un salmo dice: non cancellare il mio nome, Signore, dal libro della vita. E Gesù e i suoi discepoli che tornavano dalla missione contenti perché erano stati accolti, perché dice: non rallegratevi tanto di queste cose, rallegratevi che i vostri nomi sono scritti sul libro della vita. È un pensare, no? Cioè che appunto il Signore Dio ha un libro su cui ci sono i nomi, no? I nostri nomi, che lui ogni tanto va a leggere, a ricordare. Signore, se tu mi ricordi, no? Se no, io non appartengo all'oblio e alla morte. Allora è molto bello questo Lazzaro. Il Signore non ama in maniera generale, il Signore ama ciascuno di noi. Negli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, quando Ignazio invita a fare delle contemplazioni su dei misteri del Vangelo, invita l'esercitante, per esempio sulla Natività, a contemplare Gesù che è nato per te. Sulla croce, a contemplare Gesù che è crocifisso per te, per ciascuno di noi. Perché lui non dimentica il nostro nome, ci chiama per noi. E poi notate, esci. Tutto l'opera di Dio è un'opera di liberazione, no? Da quell'Egitto che ci portiamo nel cuore, che è la paura. Nella lettera agli Ebrei, al capitolo 2, questo lo vado a prendere perché è molto bello, e vado verso la conclusione, si dice, lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetto, ecco, scusate, questo è uno dei versetti più densi di tutta la scrittura. E dice: poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per paura della morte, timore della morte, paura della morte, erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. L'Egitto che ci portiamo nel cuore è la paura della morte. È la paura della morte. E quella morte che è la morte ultima, ma è anche la morte da vivi, violenza, eccetera, malattia, no? Tutto questo. E allora, come il Signore ci invita a uscire fuori, no? Cioè a venire fuori dalla paura. E concludo con Padre Bovati, che è un grande biblista, professore emerito del biblico, lui dice, come si esce dalla paura? E certo, si può, con tutto rispetto per i psicoterapeuti, i psicologi, che, cioè, veramente rispetto e stimo per il loro lavoro, lavoriamo sulle nostre paure, no? Per cui non devo aver paura, non devo, devo coscientizzare le mie paure, ok, quello è un modo. Ma normalmente, padre Vati diceva, quando i nostri bambini, per esempio, entrano in una stanza buia e hanno paura, si girano verso la madre e il padre, che li prende per mano e gli dice, ci sono io. E loro, credendo che il padre e la madre sono più forti di qualunque cosa possa essere in quel buio, si rasserenano. Allora è l'esperienza del Signore, della sua forza, del suo amore, che ci prende per mano. Ci prende per mano. Quella bellissima, che purtroppo speriamo che possa, potremo continuare a vederla, quel bellissimo affresco a San Salvatore in Cora a Istanbul, dove c'è Gesù che tira fuori dalla morte Adamo ed Eva prendendoli per mano dalle tombe. E allora in questa esperienza, no, di fare di lui, del suo amore più forte di tutto, possiamo camminare in una via di liberazione dalla paura della morte. Allora questo è l'augurio che ci facciamo reciprocamente. Martedì prossimo, per chi vuole, ci incontriamo via Zoom. Io manderò il... perché io sarò a dare un corso di esercizi a Roma, anzi a Castel Gandolfo, con delle suore salesiane. Per cui nelle vostre preghiere pregate per queste suore salesiane che faranno gli esercizi. E però di sera appunto troverò un posto per in questo stesso orario 8:30 per leggere qualcosa sulla settimana santa, che sarà poi l'altra domenica, con la domenica di Pasqua. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da noi. Buona serata.